Vado subito a dare di nuovo un saluto a Cinzia Sant'Angeli, che vedo e sento come sempre. La saluto, ciao Cinzia di nuovo.
Ciao, e poi, Marco, eccoci.
E poi c'è il direttore Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato, buon lunedì.
Ciao, grazie a voi, buon lunedì a tutti.
Ci dovrebbe essere, mi danno l'ok? C'è anche lui? Vediamo un po', ci stiamo perfezionando. C'è Cinzia, già lo vede, io invece no, stiamo parlando. Eccolo, lo vediamo e voi lo sentite anche, naturalmente lo vedete se siete in TV, lo ascoltate in radio. Antonio Di Gennaro, ciao Antonio.
Buonasera a tutti, ciao Cinzia, Marco, ciao Mario.
Ciao,
allora, ben trovati ad entrambi. Allora, entriamo in quest'ultima ora di Maracanà, facciamo un po' un riepilogo delle cose. Mario, senti, io voglio venire da te. Oggi leggevo così un po' la questione del futuro di Massimiliano Allegri. Leggevo insomma che lui propende per la Francia. Noi ne abbiamo già parlato con te tempo fa, ti ricordi di questo sì, possibile approdo in Francia al Paris Saint-Germain? Posso dirti che io sinceramente mi fa trovo che sia una destinazione importante il Paris Saint-Germain, eccetera, il campionato francese, però per un allenatore così che ha vinto molto in Italia dominando, mi aspetterei più una scelta in un campionato di maggiore livello tipo la Premier.
Sì, sai, dipende anche
se lo cercano.
Anch'io pensavo che fosse abbastanza avanti con lo United. Poi Solskjaer, l'allenatore dello United, non è andato male e lo stanno, almeno fino adesso lo stanno tenendo. È venuto il lockdown, è stata una stagione abbastanza particolare. Se però riuscisse a far vincere il Paris Saint-Germain, tanto il campionato, che quello sembra sempre arrivare automaticamente, ma se riuscisse a portarlo a far vincere la Coppa, avrebbe fatto una grossa impresa, perché è quello che manca al Paris Saint-Germain.
E Antonio Di Gennaro.
Ma sì, credo che sia un allenatore che ovviamente, per l'esperienza che ha accumulato anche in Italia, vedi Milan e Juventus soprattutto, anche come vittorie, penso che il Paris Saint-Germain potrebbe essere quello che appunto per puntare alla Champions League. Io lo vedrei bene anche in Spagna, un allenatore che ha dimostrato di poter gestire sempre anche grandi calciatori, e quindi credo che lo United, devo dire che, come appunto stava dicendo Mario, è una società che negli ultimi anni si è investito, però anche vedi Mourinho non ha trovato, diciamo, la giusta collocazione, anche se ha avuto dei problemi, anche se ha vinto qualche competizione. Quindi non lo so, penso più al Paris Saint-Germain e anche una collocazione in Spagna. Non la terrei fuori questa opportunità. Certo, la Premier è un qualcosa di diverso, credo, anche a livello proprio di stimoli.
No, io la vedo proprio poco affascinante. Io la vedo poco affascinante questa soluzione del campionato francese per uno come Massimiliano Allegri. Non so,
lì c'è una squadra. Se non ha vinto la Champions, sì, perché non ha vinto mai la Champions, in effetti. È quello che, diciamo, è il tassello, diciamo, il complemento finale che manca a questa squadra, a questa società.
Però vi chiedo una cosa: andare a Parigi, è chiaro che tu il primo obiettivo rimane il primo, il campionato, ma lo vince da anni il Paris Saint-Germain, quindi hai solo quello di vincere la Champions, che non è una cosa semplice, andare in fondo in Champions, mentre la Premier League è un campionato talmente affascinante che se lo vinci, vinci anche solo quello, hai fatto comunque una grande cosa. Ecco perché
lì c'è anche l'FA Cup, anche che è molto importante. Cioè, ma devo dire che appunto sono situazioni che secondo me Massimiliano può gestire bene, l'ho detto prima, ha talmente una certa esperienza proprio soprattutto nel gestire determinate squadre importanti con grandi calciatori, quindi io per me è un allenatore che può andare ovunque.
Mario?
Ma sì, certamente, questo Allegri è forse il migliore che abbiamo, è tra i migliori certamente che abbiamo, che ci sono. Non so onestamente il mercato reale che abbia in questo momento, ma Allegri può andare in questo momento, che è un momento particolare. Lui credo cercasse una squadra, cercasse tutto quello che non ha avuto dalla Juve, cioè una squadra senza limiti di mercato, senza senza troppi problemi, che avesse un'abbondanza di qualità. In questo momento sono tutte un po' con il braccino corto, perché è un momento veramente molto particolare, per cui ho l'impressione che tu debba andare anche dove puoi andare, dove puoi sistemarti, dimostrando a tutti che la scelta è stata giusta. Questo è un momento, bisognerà vedere come saranno le riprese del campionato, perché ci sarà qualcuno che perderà, qualche grande squadra che perderà, voglio dire, in Spagna, come diceva Antonio, in Spagna o vince Barcellona o vince Real Madrid, ma uno perde di queste qui e non saranno felici tutti. E così in Premier è tutto deciso, ma ci saranno altre squadre. Se Guardiola resta lì, se resta lì davvero, in questo momento sembra così, però se ci sarà davvero questa coda di campionato, e se ci sarà ancora una, è tutto ancora aperto. È tutto ancora aperto. Vi faccio un esempio, voglio dire, in la Juventus tutti diamo per automatica la permanenza di Sarri, e va tutto bene, ma la Juventus si va per vincere la Champions. Io non so cosa potrebbe succedere se dovesse perdere la Champions o se dovesse perdere il campionato. È un momento in cui le decisioni non si possono ancora prendere, è un momento imbarazzante.
Un momento imbarazzante.
Sì.
Antonio, sei...
Sì, nel momento di... cioè per tutti, perché insomma anche Real Madrid, diceva bene Mario, Barcellona si pensano già a Xavi, al nuovo allenatore. In Real Madrid sappiamo che Zidane ha fatto molto bene prima, però qualche problema l'ha avuto quando il nuovo mandato, quindi è tutto aperto, anche perché non sappiamo appunto come finiscano questi campionati, e quindi secondo me ripeto, Massimiliano secondo me può stare tranquillo, anche perché secondo me la squadra la trova, non ci sono dubbi, però e ci sono queste opportunità sia in Spagna che in Italia, non lo so, a parte la Juventus la vedo difficile, insomma, anche per quello.
In Italia mi
però
sento, penso che sia proprio complicato
in Italia,
ecco.
Sì. In Premier League, perché insomma anche lì è il discorso il Manchester City, ovviamente bisognerà capire poi anche il futuro di questa squadra, visto anche le problematiche che ha avuto a livello di squalifica per quanto riguarda il fair play, quindi sono tutte situazioni da completare, quindi da veramente sono ancora non si può fare previsioni o programmi precisi.
Vado da Cinzia, poi c'è un altro argomento che voglio sottoporre alla coppia. Cinzia.
Perché ci scrivono, Arian da Milano ci scrive: a mio avviso Allegri rischia di rimanere fermo ancora un po', però c'è anche chi dice: pensate che smacco alla Juventus se Allegri dovesse andare al Paris Saint-Germain e vincesse la Champions. E poi ancora, se il Paris Saint-Germain lo cerca, perché Allegri non dovrebbe andare?
Ma intanto, scusa, ma il fatto di Allegri e la Juve, ma Allegri ha vinto 5 campionati di seguito, 4 Coppa Italia di seguito, ha fatto 2 finali di Champions League, che non è facile poi vincere, perché insomma tra Barcellona e Real Madrid, cioè non credo che
però
ci sia,
lui diceva lo smacco se dovesse vincere la Champions, cioè, il Paris Saint Germain, no?
Sì,
prendendolo,
però, insomma.
Mario?
Avere trovare uno come Allegri alla Juventus per i prossimi 5 anni.
Sì, io su questo sono d'accordo con Antonio, anche se credo che volesse dire un'altra cosa la ragazza,
sì.
l'ascoltatrice, mi sembrava fosse una femmina, no?
Sì.
Che appunto ci farebbe una mezza brutta figura alla Juve, ma non credo nemmeno questo, insomma. No. In questo... Io credo che il campionato francese sia un campionato di un'altra dimensione rispetto anche al nostro, credo sia il quarto sui quattro più importanti. E questo frena anche il Paris Saint-Germain. è uno dei famosi campionati non allenanti. Poi arrivi contro squadre che invece sono costrette a dare il massimo di sé tutte le partite, quindi sono molto più pronte, molto più preparate. Il Paris Saint-Germain dovrebbe avere giocatori nettamente superiori, e quello è difficile avere. Il Paris Saint-Germain li paga molto.
Non ha problemi economici al momento, quindi fa anche degli investimenti importanti, quindi dimostrare che non sempre se hai soldi vinci automaticamente la Champions, ecco.
No, per vincere la Champions e per vincere in generale servono soldi, ma per vincere ci sono anche altri che spendono soldi,
certo,
quindi poi a finire per vincere è uno solo. Quindi no, non è che basti automaticamente che bastino i soldi senza i soldi non cominci nemmeno, ma poi devi battere anche quelli, gli altri che ce li hanno i soldi. Questo mi sembra un po' più difficile, cioè mi chiedo perché per esempio Neymar se ne voglia andare,
sì.
Perché
Cavani perché, vabbè.
Sì, beh, Cavani ha fatto
la scadenza, sì.
Ha fatto delle cose.
Mario, scusami, ti voglio fare una domanda, ma secondo te, ma al Paris Saint-Germain non serve veramente un allenatore, diciamo, diverso? Perché negli anni, cioè, questa squadra ha comprato, diciamo, tra i più forti calciatori in circolazione. Ma tornando proprio alla Champions, io mi ricordo, commentai anche la famosa remontata contro il Barcellona, ma non serve veramente un allenatore diverso a questa squadra? Perché in effetti, cioè, come parco giocatori credo che non abbia problemi, ovviamente parlo della Champions League, perché in effetti come campionato è completamente diverso. Secondo me serve un allenatore diverso, che poi la Champions è una competizione difficilissima, però
diverso da Allegri dici?
No, diverso da quelli che ha avuto, perché se andiamo a vedere ha avuto allenatori, ma non secondo me di uno spessore proprio per
non di prima fascia, sì, hai ragione. Sì, serve un allenatore, ma io sono convinto che Allegri andrebbe benissimo, soprattutto se ha finito di imparare l'inglese, perché poi non so quale lingua si parli, sai, una squadra ormai non si parla più la lingua,
la lingua del
paese, si parla la lingua della squadra, dei giocatori. Allegri è uno che ha bisogno di parlare, di farsi capire, uno come Sarri. Cioè, perché parla molto di calcio, quindi ha bisogno di non essere tradotto, di non avere qualcuno che lo traduce, ma di essere capito direttamente. Però Allegri è uno che la squadra riesce sempre a farla, questo riesce sempre a farla e a farla rendere, per cui Allegri può fare quello. Sono d'accordo, mi sembra l'abbia detto Antonio, Allegri può fare quello che vuole.
Se, tra l'altro, se pensiamo che in passato c'è stato Ancelotti alla guida del Paris Saint-Germain, che di Champions ha un'ottima esperienza, non è riuscito a centrare
ancora gli ultimi tre anni, sì. Tra Emery, Tuchel, questi qui non mi sono sembrati allenatori che possono ottenere quel risultato lì, quella vittoria finale. Poi sappiamo le difficoltà della Champions,
però. assolutamente. Mi voglio spostare su un altro argomento che abbiamo dibattuto, che diciamo ha separato anche gli ascoltatori. Volevo chiedere un vostro pensiero. Si parlava della ripresa del campionato, è uscito il discorso, se riparte questo campionato è solo per interessi economici, ha detto, un'eventuale vittoria di chi sia non ha un grande valore. Che ne pensate? Io su questa cosa ho qualche dubbio. Perché non deve avere valore alla ripresa, alla vittoria di qualcuno che arriva comunque in fondo, che si allena, che riprende, che avrà anche delle motivazioni?
Per me di più.
Ecco, voglio sentire un po' Mario e Antonio, insomma, un ex calciatore, un giornalista come Mario, ha valore sì o no un'eventuale vittoria? Ma Antonio, parto da te, dai, poi mi tengo Mario per...
Ma per me ne può valere di più, per quello che c'è stato, per quello che può essere, per quello che magari come ricominceremo. Secondo me di più, anzi, è stata una situazione veramente impensabile, e sarà ancora più difficile vincere questo campionato, perché sappiamo le difficoltà, quindi c'è ancora più merito, più volontà, più... poi se la mettiamo solo sul piano dei soldi, veramente, insomma, si scade. Io invece sono convinto che se si riparte con tutte le difficoltà, secondo me ci sarà ancora più merito, più ancora difficile, ripeto, per queste squadre sia vincere, arrivare in Europa, eppure è il discorso della salvezza. Quindi io lo metto,
quindi per te ha
valore, un discorso ancora maggiore. Secondo me è valore,
ha valore, molto, ok, valore, sì. Molto valore
per quello che c'è stato, sì.
Mario, direttore, ha valore sì o no? Perché gli ascoltatori si sono divisi.
Ma se gli ascoltatori si sono divisi, sono affari loro, secondo me. Ma vi faccio, cioè, noi parliamo sempre, quando parliamo di calcio finiamo sempre per fare i tifosi. Cioè, io voglio dire, lo scudetto dell'Inter è dentro lo scudetto dell'Inter, dove non vinto, è dentro il numero degli scudetti o no?
Sì, sì,
è dentro,
sì,
il numero degli scudetti. E allora vi faccio un altro esempio: le tre squadre che retrocederanno, resteranno in Serie A o andranno in B?
Andranno in B.
E allora conta, no?
Sì.
C'è poco da fare.
No, no, io sono d'accordo, perché penso che poi comunque ci sia sempre.
Sì, ma infatti, ma è sempre. Parliamo sempre facendo i tifosi. Mm. Questo è che lascia sempre il calcio,
no,
non
ma
ha mai
perché,
fatto
perché
diventare,
esatto,
serio. Ma è una sciocchezza, dai.
Sì, sì, sì.
Ora anche gli ascoltatori sono i nostri dei, ma se dicono sciocchezze, dicono sciocchezze. Questa la sciocchezza, vincere conta sempre. Infatti vedrai che cercheranno di vincere. E vincere comporta che qualcuno perda. E conta anche quello. Infatti si va in Serie B. Quindi è che uno dice, ah, ma io per la Lazio, la Juve, l'Inter,
sì, sì, no,
sono sciocchezze, quelle che sono sciocchezze vanno chiamate sciocchezze.
Torno da Cinzia, vengo da te, dai, ancora qualche altro minuto con la coppia Mario Sconcerti, Antonio Di Gennaro.
Eh sì, ci scrivono. Sbaglio se penso che una situazione totalmente inaspettata e mai vista paradossalmente favorisce un allenatore studioso come Sarri anche in Champions, che non si farà trovare impreparato alla ripresa dell'agonismo. E poi, è vero che il Paris Saint-Germain ha avuto Ancelotti, ma è vero che lo ha avuto all'inizio della presidenza dello Sheik. La squadra, seppur forte, non era assolutamente come questi livelli. E poi ci scrive il sottofondo di Attenti a quei due è fantastico.
E l'abbiamo scelto apposta. Allora, le risposte a questi due quesiti. Mario, parto da te.
Io li ho sentiti male. Me le potete... Vabbè, di Ancelotti non era una domanda, era un'affermazione.
Sì. Sì.
La domanda l'altra, non me la ricordo.
Te la ripeto io: sbaglio se penso che una situazione totalmente inaspettata e mai vista paradossalmente come questa favorisce un allenatore studioso come Sarri anche in Champions, che non si farà trovare impreparato alla ripresa dell'agonismo, scrive Milo.
Ma io penso che non si faranno trovare impreparati nessuno, cioè, non è che gli altri siano dei dilettanti. No, questo non ho francamente idea. La Champions, se il campionato è sconosciuto, la Champions è veramente qualcosa di non comprensibile, nel senso che non sappiamo se ci saranno partite di andata e ritorno, se ci sarà una specie di playoff finale a eliminazione diretta. Va per la pesca, cioè veramente diventa tutto molto molto più casuale. Non so, ci sta, cioè, secondo me favorisce i meno forti, sono tutte squadre forti, ma più aumenta la casualità e più incide sulla forza, per cui penso che potrebbe venire fuori una squadra, perfino una squadra tipo Atalanta.
Antonio Di Gennaro.
Sì, sono perfettamente d'accordo, perché è talmente una stagione anomala, strana, per come si riprenderà, per come andrà proprio il discorso della preparazione, perché tanti, insomma, non scordiamolo, sono stati fermi 2 mesi e mezzo, bisognerà capire come entreranno nell'ordine di idee, degli allenamenti, delle partite, vediamo anche come stanno giocando in Germania, i ritmi sono bassi, bisogna capire un po' veramente tante cose, è talmente strana, quindi ci potrà essere veramente qualche sorpresa. Poi che Sarri ovviamente non sia preparato in questo, insomma, Sarri è uno veramente studioso, meticoloso in tutto, e poi, insomma, ha ripreso tutti i giocatori, c'ha 2 squadre, quindi rispetto agli altri ha una capacità di poter ricambiare sempre e comunque, quindi insomma su questo non, sì, però, non penso ecco, abbia problemi. La Champions è completamente poi diversa.
Dicevi
questo,
Mario?
Sì, lo sa.
Però la Juve, per esempio, la Juventus secondo me parte con un handicap, perché la Juventus ha già venduto Pjanic e ha già venduto Higuain, cioè li ha già esclusi. Pjanic con una sistemazione che a lui gradita, ma con una soluzione forzata. Cioè, a me sembra che la storia di Pjanic sia una storia tecnicamente, da un punto di vista tecnico, sbagliata. È vero, lo so, Sarri lo giudica lento e non lo vuol far giocare nemmeno mezzala, perché dice lì è ancora più lento, perché deve pensare a chi dare il pallone e ci mette di più. Però secondo me Pjanic è uno dei giocatori migliori di
Mario,
Europa.
Ma lento, ma i primi due mesi era velocissimo, ci ricordiamo, è stato secondo me il giocatore più in forma della Juve.
Tu, Antonio, tu hai fatto il giocatore, sai che gli allenatori ogni tanto
lo so. Prendano le loro cose. Portare su il discorso Bentancur, che sia il nuovo regista, esatto, del futuro Bentancur, per la Juve, però insomma Bentancur in questi momenti rischiare un giocatore come Pjanic, insomma.
Ma io... comunque la Juve ricomincia con due giocatori esclusi,
Pjanic e Higuain, certo, sono Pjanic e Higuain questi due.
Ecco, sotto questo aspetto, più che la meticolosità di Sarri, secondo me inciderà anche come si sentiranno giocatori di questo genere di nuovo dentro la Juve.
Subito di nuovo a salutare Antonio Di Gennaro, che vedo sullo sfondo e voi sentite così come Cinzia. Allora, c'è anche il direttore Mario Sconcerti. Vi leggo questa al volo perché è arrivata adesso, c'è un comunicato ufficiale di Lotito nel sito ufficiale della Lazio. Claudio Lotito ha preso atto dell'articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi a firma di Sebastiano Vernazza, finalizzato a diffamare e gettare discredito sulla propria persona. La libertà di informazione non consente di violare il diritto della persona alla sua immagine quando viene utilizzata solo come schermo per mettere in ridicolo o colpire qualcuno, deve essere sanzionata. Il dottor Claudio Lotito ha dato quindi mandato ai suoi legali di reagire in tutte le sedi giudiziarie, civili e penali per ottenere la tutela che la Costituzione assicura alla persona. Comunicato ufficiale della Lazio in questo momento a firma di Claudio Lotito. Mario, voi ti posso...
No, non lo so, non ho letto il pezzo.
Ok, bene. Si parla di una frase di relativa a Juventus Inter dell'ultima di campionato. Va bene, quindi questa è la risposta ufficiale del presidente Lotito. Poi saremo a...
Quello che posso dire è che Vernazza è una persona seria. Non è un bambino. Però non lo so, se lui si è sentito diffamato, andranno davanti al tribunale e vedremo come andrà a finire. Non basta fare una denuncia, fare una querela, bisogna vincere.
Se
non si paga,
assolutamente. Quindi vediamo un po' come andrà a finire questa situazione qui.
Marco, la notizia di Ibra è interessante.
Infatti ci voleva arrivare.
Fa
un po' pensare anche perché poi
discorso.
Sì, mi collego all'infortunio di Ibrahimovic, che è un infortunio all'inizio sembrava...
Quello che si è sempre detto, no Marco? Sì. Difficoltà.
Sì, un infortunio di
Ibrahimovic. Di questo problema, di questo coronavirus, della ripresa. E in Germania ci sono, mi sembra, infortuni muscolari, 8-9 infortuni muscolari. Stavo leggendo anche in Spagna, Joao Felix ha distorsione al ginocchio, quindi a livello tendineo, ginocchio, muscolare, questa ripresa è... Insomma, è lì il punto focale, secondo me.
Sì, allora, è un infortunio al polpaccio in partitella, si teme un lungo stop, anche se poi qualche indiscrezione che ci stava arrivando non dovrebbe essere così grave come in un primo momento era sembrato.
Ma cosa vuol dire farsi uno stiramento strappo in preparazione? Poi il polpaccio...
Preparazione.
Esatto. Già sei stato fermo 2 mesi e mezzo, più salti la preparazione, dura.
È dura. Mario,
lui però mi dispiace perché Però lui si è allenato molto meglio degli altri, perché
esatto.
Si è allenato con l'Hammarby, con la squadra che peraltro è sua,
sì.
in Svezia, si è allenato proprio in gruppo, quindi era forse più preparato degli altri,
esatto.
Entra anche la complessità fisica e anche l'età del... Comunque il polpaccio è sempre una cosa seria per un calciatore.
Mario, che ci posso ricollegare adesso? Questo è un infortunio, auguriamo di ritornare. Però oggi tu, proprio sul Corriere della Sera, un punto, anche un passaggio sul Milan. Il Milan giovane non ha bisogno nemmeno di un grande vecchio nello spogliatoio. Oggi serve un maestro che abbia idee chiare e il carisma eccentrico per trasmettere agli allievi. E ti riferivi naturalmente a Ragnik.
No, io non necessariamente Ragnik, a me Ragnik piace.
Pure a me,
però,
infatti,
no, io in quell'angolo di pezzo ho detto state attenti al Milan, perché secondo me è cresciuto bene. Cioè tutto quello che poteva fare Pioli l'ha fatto. Adesso si va in un mondo sconosciuto a Pioli, quello di una crescita ulteriore che lui stesso a se stesso non è mai riuscito a dare. Mentre il Milan è una squadra a cui manca leadership, ma è una squadra che ha molta qualità. Secondo me è sottovalutato il Milan. Se trova un uomo che gli fa 25 gol e quello non ce l'ha, è una squadra che deve andare, che se la mandi a 100 all'ora non gli stai dietro, la squadra più giovane del campionato. E a tutti i giocatori di grossa qualità. Se evita, io l'ho guardata bene nelle ultime 8-10 partite, è una squadra che per 30 minuti esce dal campo, lascia in mano agli avversari, ma per 60 domina la partita, a parte cioè, nello stesso derby. Lo stesso derby dove vinceva 2-0 e in mezz'ora si è fatta rifare 3 gol, ma in tante partite a Firenze ha fatto un'ora splendida, poi ha rischiato di venire travolta, è stata ripresa ma questo tipo di squadre, se trovano il pazzo giusto, perché ci vuole uno che esagera, un allenatore disposto a esagerare, io credo che possa diventare presto competitivo.
Antonio?
No, analisi perfetta, anche perché Stefano Pioli ha lavorato bene, perché ha rimesso a posto sia anche tatticamente, come stava dicendo Mario, il Milan stava facendo bene, anche se gli mancava lo step finale del tenere la partita, nel concluderla, nel finirla, proprio per un discorso anche di uomini. Però tatticamente il 4-4-2 di Pioli ha cambiato molto a livello tale, la squadra si è vista, gli è piaciuto di più alla squadra giocare, è un passo diverso, giocatori di anche giovani ma di qualità, oltre all'attaccante che penso non serva solo al Milan, però al Milan sicuramente di quella levatura, ecco, con un altro difensore come si deve e con l'allenatore in effetti che dia un qualcosa di diverso, che ripeto, per me Stefano ha lavorato bene, però ormai il ciclo è finito, a meno da quello ovviamente che si evidenzia, e poi arriva un allenatore non tanto sconosciuto, perché in effetti è un allenatore che ha fatto bene in Germania, ha un determinato modo di allenare e poi arriva anche con uno staff importante, vuol dire che c'è massima coesione e fiducia in questo allenatore, arriva con 8 uomini dello staff, oggi attualmente arriva un allenatore difficilmente ne porti 7-8 uomini come era una volta, quindi io credo che si può aprire veramente un qualcosa di diverso al Milan. Però insomma, poi ovviamente un allenatore come dice Mario che esagera, poi è tutto rapportato ai calciatori, oltre all'attaccante, già il regista, già con Benassere, già un regista che ha fatto abbastanza bene, però un grande difensore io lo prenderei, secondo me manca questa squadra.
Un grande difensore, va bene. Allora Antonio, noi per il momento ti ringraziamo
sempre
tantissimo.
Sempre che rimanga Donnarumma.
Sempre che rimane Donnarumma, sì, anche questo c'è da capire quale sarà il suo futuro. Antonio Di Gennaro, grazie per essere
grazie
stato con
voi.
Noi sempre.
Buona
un
serata.
Abbraccio e buon proseguimento.
Ciao. Ciao.
Allora, siamo nell'ultima parte. Mario, veniamo da te, però ci vengo attraverso Che è successo? Beh, ce l'abbiamo ancora, Mario? Sì. Vado prima da Cinzia, perché c'è un'osservazione di un nostro ascoltatore che si ricollega a questo tema. Cinzia.
Ai grandi prospetti si collega, dice: tolti Bennasser, Teo Hernandez e Rebic, quali sono i grandi prospetti? Io non li vedo.
Mario? Non c'è, l'avete... Allora, ecco Mario, c'è stato... No, ci ricolleghiamo con un messaggio di un ascoltatore, Mario, al discorso Milan, perché lui praticamente dice: tolti Bennasser, Teo Hernandez e Rebic, quali sono i grandi prospetti? Io sinceramente fatico un po' a vederli.
Beh, intanto Donnarumma è un giocatore, Conti è un giocatore, Romagnoli è un giocatore, Castiglieco è un giocatore, soprattutto Çalhanoğlu è un giocatore. Io faccio fatica a vedere i non giocatori. Certamente poi questi vanno completati, che sia un giocatore. Bisogna trovare un centravanti e magari un difensore di grande esperienza, oppure cercare di riconvertire, di far ritornare Romagnoli alla vecchia rabbia, perché è un po' involuto. Io non penso, vorrei definire il concetto, io non penso a un Milan che vinca lo scudetto, però penso a un Milan che rompa le scatole a tutti e sia molto dentro il campionato. Cioè una squadra giovane, cattiva, grintosa, una squadra del tipo Lipsia, che qui manca, che qui è l'Atalanta. Il Milan è una squadra che forse ha più qualità dell'Atalanta, è meno allenata ad averla, a capirla, a concepirla, è meno allenata alla partita, ma con un allenatore di questi famelici fondamentalisti, secondo me diventa un'ottima squadra.
Un'ottima squadra. Poi io, Mario, ti dico, e poi chiudo qua sul Milan, anche l'idea di andare su questa figura di Ragnik, io ho sempre avuto una, diciamo così, propensione positiva, cioè penso che possa essere l'inizio di un percorso, di un progetto, cioè mi sembra più progetto una scelta di questo tipo, ecco.
Sì, anche a me. Infatti l'errore è paragonare Ragnik a Pioli, non c'entra niente. Cioè Pioli non viene sostituito perché è un cattivo allenatore o perché ha fatto male.
No.
Non vogliono uno migliore di Pioli, vogliono un allenatore diverso. Mm-mm. Vogliono un progetto diverso, non un progetto migliore. È tutto qui.
Sì. Sì, sono. Cioè, è una cosa che ti ripeto, anche un po' per certi aspetti mi sembra anche intrigante come idea, come modalità di lavoro, come anche considerando, mi ricordo proprio con te, ne parlavamo qualche settimana fa, no? Di quelli che sono stati un po' gli allievi di questo di Ragnik, ne abbiamo parlato, no? Dai vari Klopp e via dicendo, che si sono ispirati praticamente a questo allenatore, ecco, proprio nella modalità di lavoro, nell'idea.
In Bundesliga oggi ci sono 5-6 allenatori, oggi in Bundesliga sì, ci sono 5-6 allenatori che sono stati allievi di Ragnik. Ragnik non è un ragazzo a 60 anni, fa calcio da almeno 30, e quindi è una persona che si conosce, si sa chi è veramente, si sanno anche i limiti, è uno che è stato 2 anni senza allenare perché è in depressione, quindi è proprio uno che dà molto e consuma molto anche se stesso. Però in questo tipo di squadre da costruzione non è uno che ha vinto molto, perché ha sempre appunto avuto squadre che partivano dal basso. Però a me sembra che sia arrivato il momento giusto per una squadra che è stata costruita benino. Vedete, poi noi giudichiamo poi sempre in fondo in base alla classifica e non in base all'andamento delle partite. Cioè, a noi ora si colpisce Bennasser è uno che non ti fa molta differenza, perché in quel ruolo lì, cioè, è un ottimo giocatore, ma in quel ruolo lì tutte le grandi squadre hanno un ottimo giocatore. Mm-hmm. Da Brozovic a Pjanic a Bentancur a Leiva piuttosto che Luis Alberto. Bennacer è, certo, uno che sta bene quando ha la palla. Vanno viste tutte e due le fasi, anche, certo, quando hanno la palla gli avversari. Però il Milan è una squadra equilibrata, è una squadra che ha che è molto coperta nei ruoli giusti con giocatori che possono crescere. I due terzini hanno 45 anni in due, sono due grandi terzini,
assolutamente,
Conti ed Hernandez.
Quindi questo un po',
comunque, io la penso,
vediamo,
così.
Ci mancherebbe. Allora Mario, siamo arrivati, ci fa molto piacere che averlo qui in questa parte proprio finale di Maracanã. Siamo andati ormai diciamo così, lo seguiamo anche perché c'è un argomento questa sera che insieme a Cinzia noi qualche settimana fa affrontammo sotto un aspetto diverso, e stasera viene ripreso da Report, e abbiamo Sigfrido Ranucci con noi. Buon pomeriggio Sigfrido, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Ciao Mario, buonasera.
Ciao.
Allora, Sigfrido, ti volevo, insomma, volevo chiederti un po' questa cosa, perché oggi leggevo un po' i lanci anche su Twitter alle 21:20 Rai 3. Ecco, prendo questo lancio e ti chiedo, insomma, un'anticipazione, se è possibile. Noi avevamo trattato con Cinzia qualche settimana fa, ci fu una disputa tra Fedez e la Codacons, ma non è questo il punto che tu vai a trattare, un altro. Allora, in poco più di una settimana Fedez e Chiara Ferragni hanno raccolto 4,5 milioni che sono stati devoluti al San Raffaele, ospedale privato del gruppo San Donato, ma all'inizio la loro iniziativa era destinata a una struttura pubblica. Che cosa è andato storto? Questa è la domanda, Sigfrido.
Questo rimane un po' un mezzo mistero, nel senso, noi abbiamo ricostruito i fatti. Fedez ha raccolto, ha lanciato una raccolta fondi, aveva allertato il Sacco di Milano, che sappiamo essere il presidio antivirus del nord Italia, uno dei più importanti, e aveva contattato il professor Galli. E poi a un certo punto che cosa è successo? Che il professor Galli ha detto grazie, non abbiamo bisogno. Sì?
Prego.
Ho sentito male, praticamente ha detto non abbiamo bisogno di soldi, avremmo bisogno di medici e infermieri. E quindi non ha potuto usufruire di questa donazione. Insomma, la cosa ci è sembrata abbastanza paradossale. In effetti diciamo che il problema che affronteremo questa sera è nello sbilanciamento che c'è stato in questi anni a favore della sanità privata. Dentro la sanità privata, voglio dire, ci sono delle eccellenze. Il problema qual è? Il problema è che abbiamo consentito alla sanità privata scegliere le cosiddette ciliegie migliori, no? Tu di una scelta, se tu a un goloso gli dici scegli tu, insomma, si va a capare quelle che sono state in questo caso le prestazioni più remunerative, cioè non quelle che sarebbero servite a un paese, per questo, o a una regione, ma questo, la politica che si irrita in questo momento se tu vai a ficcare il naso nelle regioni di competenza, lo sa bene, perché l'ultimo rapporto sulla sanità dell'Ufficio parlamentare di bilancio parla negli ultimi 10 anni di un taglio di 42.800 tra medici e infermieri. Ecco, e su questo ovviamente Fedez non può far nulla, no? Cioè, lui si era preoccupato di raccogliere fondi e addirittura anche di raggiungere un accordo con il miliardario americano, il visionario Elon Musk, però non sapeva poi come gestirla questa roba, perché serviva forza lavoro soprattutto. Posti in terapia intensiva, abbiamo visto, non ce n'erano, perché anche la sanità privata nel nord aveva fatto altri tipi di scelte, altri tipi di investimenti su delle prestazioni che potevano essere più remunerate, e quindi alla fine ci siamo trovati in questo caos. Oltretutto le ragioni, cioè adesso questo, bisognerebbe andare a rivedere anche il titolo quinto della Costituzione, che è stata riformata nel 2001, e su questo un po' il PD sta battendo i pugni sul petto, fa il neo il mea culpa, e doveva all'epoca in qualche modo disinnescare le pressioni che venivano dal nord, dalla Lega di Bossi, che chiedeva più autonomia per le regioni del nord, ha accelerato questa riforma che di fatto ha svuotato il potere dello Stato in materia di sanità. Però abbiamo visto che quando c'è una pandemia le regioni da sole non possono agire, né puoi lasciarle pensare da sole, insomma. Ha fatto anche un impietoso paragone con la Germania, perché quello è interessante capire, no? Cioè la Germania ha investito l'11,6% del PIL rispetto a noi, il 6,6% in sanità, e non consente alla sanità privata, che è distribuita per un terzo pubblico, un terzo privato, un terzo ospedali, fanno riferimento a movimenti ecclesiastici, non consente di scegliere le prestazioni, consente di sopravvivere e di vivere bene, ma non di scegliere che tipo di prestazione fare. Devono investire per esempio anche nei pronto soccorsi, cosa che qui in Italia non fanno, perché quelli sono dei servizi che costano, e il risultato è che quando il pubblico poi taglia i pronto soccorsi nei piccoli centri, si affollano in quelli dei grandi ospedali e diventano ingestibili, perché poi se a questo sommi il taglio del personale, sommi che hai tagliato i medici di famiglia e quella della medicina territoriale, che era una barriera importantissima, lo sarebbe stato anche in termini di contrasto al virus, ecco che tu hai il quadro completo di quello che succede. L'ultima grande differenza è soprattutto sui margini di utili. Qui nel nostro paese i privati fanno utili dal 10 al 15% alla fine registrano, e questo ha consentito di gonfiare talmente tanto la pancia ad alcuni loro, e vedremo chi, di portare i dividendi in paradisi fiscali quali l'Olanda, del premier Rutte, che non è che ci adora così tanto come abbiamo visto, mentre invece in Germania hanno un margine di utili del 7%, cioè la metà rispetto a noi.
Mario, stasera insomma vedremo questo diciamo approfondimento, e ma c'è il direttore Sconcerti con noi?
Sì, ci sono. È un argomento su cui io posso essere di poco aiuto. No, nel senso che, prego, dimmi.
No, io volevo soltanto chiedere, cioè questa diciamo così raccolta fondi che ha fatto Fedez doveva finire ad un altro ospedale, giusto?
Sì. All'ospedale pubblico, sì.
Doveva finire un ospedale pubblico che l'ha rifiutato. Cioè, il problema non mi sembra tanto Fedez, mi sembra
no. Mi sembra capire perché la burocrazia. La burocrazia, sì, capire perché.
Capire perché, sai, io non lo so, mi posso riferire soltanto ad esempi personali. Io per fortuna ancora non sono mai stato in un ospedale, per cui ho un'età discreta, non so fare paragoni. Quando ho dovuto farmi dei piccoli interventi, erano interventi da un giorno o due, per cui sono andato sempre in una clinica privata. Quello che ti posso dire è che per esempio nelle grandi città come questa, come Roma, non conosco altre città, ma conosco altre realtà. Avere un medico a casa che ti viene a visitare a casa, ormai te lo sogni. Io ho avuto una colica di pancia 5-6 anni fa, quella mi ha detto benissimo, il mio medico mi ha detto benissimo, guardi, capita proprio nel momento, in un momento in cui sono libero, venga da me, cioè, no, come vengo da lei, no? Dico, sto piegato in due, per favore venga lei. Cioè, no, perché tra un po' arrivano i rappresentanti, trovare una. Io credo che la prima cosa, quando sento parlare di medici familiari a Roma, ma per carità non voglio generalizzare, ma chi li vede, chi li conosce?
Sì, infatti questo è uno dei grandi problemi, perché proprio questo poi, come diceva Mario, venga qui a farsi visitare, trasforma in quei luoghi di incontro le file d'attesa nei medici di famiglia, quei pochi che sono rimasti, e gli ospedali o i pronto soccorsi, perché poi in alternativa tu non vai dal medico di famiglia, vai al pronto soccorso, li trasforma in incubatori di contagio, perché
certo.
Questo è quello che poi è successo.
Allora io vi devo fermare, facciamo una cosa, noi naturalmente stasera ricordiamolo ancora alle 21:20 su Rai 3
stasera, scusami, abbiamo una cosa che riguarda sempre la sanità, che è veramente grossa e importante. Pubblicheremo una relazione che è stata tenuta segreta dall'Istituto Superiore di Sanità, e che riguarda l'uso del tabacco riscaldato. Riguarda le multinazionali del tabacco, questi nuovi dispositivi che vengono veicolati, i quali c'è una trattenuta fiscale che è del 33% rispetto al 75-76% delle sigarette tradizionali. Noi rinunceremo ai prossimi 3 anni a 1.200.000.000 di euro di gettito fiscale, quindi di welfare, per favorire fiscalmente questi dispositivi. In nome di cosa? Di una presunta di un presunto meno rischio per la salute rispetto alle sigarette tradizionali. Questo è stato fatto passare bene. Questo meno rischio presunto non c'è, secondo questa relazione che pubblicheremo noi questa sera, è stata tenuta nascosta, ci sono dentro degli elementi importantissimi
e lo vedremo
per
stasera.
La salute
allora,
italiana,
dai.
E poi tieni che ci hanno denunciato per violazione di segreto d'ufficio, ma noi andiamo in onda ugualmente perché è importante la salute.
Bene, dai, ci ritorneremo, Sigfrido, stasera seguiremo il tutto e poi ritorneremo anche su questa cosa insieme a te. Grazie a Sigfrido Ranucci, report
grazie
questa sera
voi,
21:20 ancora, e poi grazie anche al direttore Sconcerti. Mario, a presto, ai prossimi giorni, un saluto. Cinzia, siamo proprio nel finale, poi ritorniamo anche su tutte queste cose a partire da domani. Grazie anche a Cinzia Sant'Angeli, a domani.